soprattutto al Kazakistan. Kazakistan che ha inaugurato l'anno con proteste estremamente significative, contro l'aumento del prezzo del gas. Stiamo parlando di uno dei maggiori produttori mondiali di gas, che poi si sono trasformate in una più complessiva contestazione globale del governo, del regime kazako, con evidenti elementi insurrezionali, palazzi governativi dati alle fiamme, mezzi dell'esercito attaccati e requisiti, macchine della polizia date alle fiamme, la polizia che in qualche modo viene obbligata ad arretrare. Molti parlano del quadro geopolitico, ovviamente ne parleremo un po' anche noi, ma in questo momento ci interessa parlare del quadro sociale di questa rivolta, perché non è una rivolta che nasce all'improvviso e casualmente, anzi si innesta in un significativo momento di lotte sociali culminate con una serie di scioperi importanti già la scorsa estate. Ne parliamo con Stefano Cappello. Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sì, il Kazakistan in realtà è uno dei paesi del mondo in questo momento con una delle realtà sociali più dinamiche dal punto di vista di classe che noi possiamo trovare. In realtà se ne parla poco e di Kazakistan se ne parla al massimo per le prospettive gas petrolifere o per la sua posizione geopolitica nel mondo, ma in realtà dal nostro punto di vista è molto più interessante quello che sta succedendo da almeno 10 anni a questa parte. Di 10 anni fa infatti la prima costituzione di sindacati indipendenti semilegali, formalmente legale, quindi è mantenuto il sistema del sindacato di Stato sostanzialmente, che è completamente screditato, ma vengono di fatto tollerati a causa dell'enorme successo degli scioperi convocati nel corso di questi anni da parte di queste centrali di fatto fuori sindacali di fatto fuori legge, vengono di fatto tollerate le organizzazioni sindacali indipendenti, che hanno avuto un'estrema capacità di essere presenti non solo sul terreno principale, che è in un paese come il Kazakistan, grande produttore di materie prime, evidentemente quello estrattivo, ma all'interno di un'industria che si sta rapidamente sviluppando a partire dagli ultimi 20 anni, e anche in settori che noi conosciamo bene come quelli del commercio e via dicendo. Tra l'altro c'è anche una rimanenza in cui è molto forte la sindacalizzazione, che è quella del comparto tessile. Questo è un lascito della vecchia industria sovietica che in quest'area dell'impero sovietico aveva impiantato soprattutto sia la produzione di cotone sia le fabbriche della trasformazione di cotone, tutta l'area tra Kazakistan e Uzbekistan attorno al lago Aral, all'ex lago Aral, che è stato completamente devastato e prosciugato da anni di industrializzazione folle sovietica, è un'area che è sia produttiva di cotone sia con presenza di industria della trasformazione. E proprio in questo tipo di industria nel corso del 2019 ci sono stati degli scioperi assolutamente radicali, molto forti, e che oltretutto, a differenza di quello che succede ormai da 30 anni da noi, sono stati scioperi offensivi, quindi per ottenere miglioramenti reali nelle condizioni di lavoro e negli stipendi, e soprattutto che hanno vinto. Sono quindi scioperi che sono in grado di rompere la condizione proletaria in un paese come quello del Kazakistan, dove effettivamente le paghe sono aumentate in modo assolutamente significativo negli ultimi 10 anni grazie a un'azione sindacale di classe costante che ha saputo praticare l'obiettivo e che è diventata anche fortemente una forza di opposizione reale nei confronti del vecchio regime di Nazarbayev.
Leggevo proprio in questi giorni di alcune vertenze di questa estate in cui l'aumento è stato del 100%, stipendi di 400 euro che sono diventati stipendi di 800 euro. Ignoro quale sia il potere d'acquisto della moneta locale, ma certamente se alle nostre latitudini ci raddoppiassero gli stipendi, direi che ci sentiremmo tutti quanti molto più a nostro agio a questo mondo. Immagino che sia la stessa cosa anche in Kazakistan, e questo dà da pensare rispetto all'aumento dei prezzi del gas, nel senso che era anche un modo per in qualche modo riprendersi quanto era stato concesso in seguito alle lotte di quest'estate. Però questo rimette in pista l'elemento della lotta sociale, ma anche forse la voglia di andare oltre con questo regime. Come la vedi?
Allora, a mio avviso ci sono due questioni. Da un lato c'è una lotta sociale per certi versi chimicamente pura, diciamo così. Quindi una lotta che principalmente su salari, orari e condizioni di lavoro. Ok? Quindi da un lato c'è questo, che è ciò che ha costruito la base e il successo avuto dal movimento di classe in questi 10 anni in Kazakistan, con i risultati che ricordavi anche tu adesso: raddoppi degli stipendi e diminuzione di orari che partivano da 60 ore alla settimana e che stanno arrivando, diciamo così, su medi occidentali, cioè attorno alle 40 ore alla settimana, tanto per iniziare. E il che, voglio dire, detto da chi fa sindacato nella situazione difficile di oggi, sarebbe una, come dire, una situazione da sorridere anche con le ginocchia, non so se è chiaro, voglio dire, una cosa di questo genere qui. Nello stesso tempo, quello che credo si possa ipotizzare, un po' leggendo anche i documenti che sono stati tradotti e che circolano in rete in questo momento, anche mettendoci, come dire, tutti i dubbi e tutti i limiti interpretativi possibili, e che comunque all'interno dello stesso movimento di classe sia anche sorta la voglia di farla finita con un regime oligarchico come quello che ha il potere in Kazakistan, che da questo punto di vista ha seguito in una forma, anche lì se vogliamo chimicamente pura, il modello delle oligarchie sovietiche trasformatesi da oligarchie comuniste in oligarchie capitaliste nel modello diciamo anche della stessa Russia, in modo però ovviamente, come dire, più casareccio e con meno garanzie per l'insieme dei cittadini, tra l'altro. Quindi teniamo anche conto di questo, cioè di fatto il vecchio segretario del Partito Comunista del Kazakistan è diventato il nuovo Nazarbayev, appunto il vecchio Nazarbayev, all'alba del 1991 diventa il segretario del principale partito kazako, nonché il presidente del Kazakistan, nonché all'inizio anche il primo ministro del Kazakistan, voglio dire, no? In piena e assoluta continuità, e l'insieme dei vecchi funzionari di alto livello del Partito Comunista del Kazakistan diventano i proprietari dei grandi consorzi sia industriali sia soprattutto estrattivi del Kazakistan. Una soluzione di piena continuità del potere da un punto di vista proprio anche delle persone fisiche.
Un'autocrazia forte, insomma, questo è arrivato al punto di cambiare il nome della capitale Astana in Nur Sultan, che è il suo nome.
Esatto, sì, ma è molto diffuso in quell'area del mondo, cioè è successo in Kazakistan, in Turkmenistan abbiamo un oligarca ex comunista anch'esso che è sopravvissuto a tutti i passaggi, a tutti i cambiamenti, che è addirittura riuscito a costruire una statua del suo cane piazzata nel centro della capitale e che è nominato il Turkmenbashi, cioè il turkmeno tra tutti i turkmeni, insomma un po' soluzioni di questo tipo che ricordano, come dire, i tratti più farseschi dei regimi fascisti, per capirci, insomma. È un tratto tipico di queste oligarchie che sono passate dal comunismo storico novecentesco al capitalismo oligarchico senza passare dal via impresa diretta. E Nazarbayev è assolutamente una figura di questo tipo, che ha mollato alla fine il potere trasferendolo a un suo federissimo, che peraltro sembra sia sulla strada di defenestrarlo direttamente anche dal paese, se non è già avvenuto, perché anche qui non abbiamo notizie certe su questo piano qua. E voglio dire, è un regime quindi di tipo autocratico molto forte, oltretutto con tassi di corruzione altissimi, nel momento soprattutto in cui la parte industriale estrattiva, che quindi permette, come dire, di accumulare ricchezze private su beni pubblici senza grandi problemi, è in mano sempre a questa oligarchia. E questo ha creato un'opposizione di due tipi: da un lato appunto una fortissima opposizione di classe che si è espressa soprattutto sul terreno sindacale sociale diretto, ma che ormai io ho l'impressione che veda direttamente nella sopravvivenza di questo potere politico un limite all'appropriazione e al miglioramento delle condizioni di vita della classe lavoratrice. Dall'altra esiste, e questo ne dobbiamo tener conto, anche, diciamo così, un'opposizione diremmo noi da ceto medio riflessivo, insomma della borghesia nelle città, che in qualche misura non riesce più a tollerare il livello assolutamente spaventoso di corruzione del regime. Io l'impressione forte che ho è che queste due forze, nello specifico, in maniera ovviamente diversa, però abbiano entrambe partecipato a quella che, come minimo, non possiamo che considerare un'insurrezione generale del paese contro il regime. A questo poi, anche perché in realtà tutte le cose scritte, diciamo così, dagli amici della Russia e amici degli amici della Russia, diciamo così, sulla presenza di una rivoluzione colorata o altre letture di questo genere, io credo che non possano essere considerate che come delle vere e proprie letture ideologiche, che non tengono assolutamente conto né della realtà sociale del paese né di quale sia il potere che la anima. Noi siamo di fronte a qualcosa di totalmente e completamente diverso, fermo restando che anche nelle cosiddette rivoluzioni colorate bisognerebbe avere la capacità di leggere quali sono le spinte sociali che portano una parte consistente delle classi lavoratrici comunque a schierarsi contro il regime.
Esattamente sì, perché evidentemente, come dire, esistono movimenti sociali che si sviluppano a partire dagli interessi propri, che poi si intersecano magari con altre questioni non immediatamente sociali, ma che in qualche modo si supportano a vicenda. In realtà, quando si analizzano questi fenomeni, io trovo sempre un po' imbarazzante coloro che cercano la causa unica, no, che spiega tutto quanto. In realtà possono esserci elementi concomitanti. Oggi i quotidiani sottolineano un elemento di tentativo di golpe interno, peraltro avvalorato dallo stesso primo ministro, che in qualche modo ha regolato i conti con i responsabili della sicurezza, alcuni decisamente ammazzati, ha fatto prima, li ha uccisi, un altro l'ha esautorato, e quindi in qualche modo anche di questo elemento. Però la mia sensazione, soprattutto leggendo le cronache del movimento sociale nel suo darsi, è che ci sia stato effettivamente un movimento sociale importante, che non a caso è partito dalle regioni occidentali, nelle quali già da tempo si sviluppavano lotte importanti, e che poi si sia venuto intersecando nel momento in cui è diventato estremamente radicale con questioni di tipo diverso legate a scosse di riassestamento del regime, e in cui probabilmente si inserisce anche la richiesta di intervento armato da parte della Russia, insomma dell'alleanza, ma in realtà i soldati li ha mandati la Russia.
Beh sì, qui in realtà entriamo in parte anche all'interno della complessificazione politica di tutta la questione, nel senso che da un lato anche i movimenti sociali non sono mai chimicamente puri, nel senso che quando si hanno insurrezioni di questo genere chiaramente noi siamo di fronte a un intersecarsi di situazioni differenti, per cui da un lato abbiamo un movimento sociale molto forte che attacca direttamente il potere costituito, l'ha fatto, insomma, ha bruciato municipi, ha assaltato residenze governative, presidenziali, insomma, qualcosa di non da poco, voglio dire. Dall'altra, sicuramente ci sono state e sono in corso tuttora dei regolamenti di conti all'interno dell'elite di potere, è un tentativo chiarissimo della parte più vicina alla Russia, quindi Tokayev in questo caso, di salvarsi utilizzando le truppe russe, e chiaramente l'aiuto russo non sarà gratuito, questo è evidente, credo lo stesso Tokayev, facendo anche fuori una parte del regime e la parte soprattutto più lontana da lui, e che comunque con meno possibilità di rivolgersi direttamente alla Russia. Teniamo anche conto che il Kazakistan di Nazarbayev dal punto di vista geopolitico è stato un paese che ha sempre giocato su quanti più tavoli possibile, buonissimi rapporti con la Russia, buoni rapporti con la Cina, buoni rapporti con l'Unione Europea, addirittura esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti, insomma è sempre rimasto nell'orbita russa, ma sviluppando una serie di rapporti, ripeto, non solo su un piano economico ma anche su quello militare, anche con l'Occidente. In qualche misura gli eventi di questi giorni posizionano il Kazakistan ancora più strettamente all'interno dell'orbita geopolitica della Russia, che in fondo è un vecchio pallino dell'oligarchia russa rappresentata in questo momento da Putin, quella, come dire, di allargare i propri confini, sia pure in forme diverse, verso quello che i russi chiamano l'estero interno, quindi tenendo anche conto oltretutto che quasi il 30% della popolazione kazaka è russa di origine, qui parliamo degli trasferimenti in epoca sovietica, l'aumento esponenziale non solo nelle regioni occidentali ma anche in quelle orientali, verso i confini nord orientali del paese, di settori di popolazione russa concentrati in alcune grandi città e anche in realtà in alcune zone di campagna, quindi faceva parte dei piani di espansione sovietica degli anni 50 e 60, in cui i piani di espansione erano soprattutto quelli di posizionare a tutela dell'ordine parti consistenti di popolazione russa o comunque russofona all'interno dei paesi non russi dell'impero sovietico. Quindi c'è anche un interesse diretto da questo punto di vista da parte dei russi a evitare non tanto lo scivolamento verso occidente del Kazakistan quanto un suo rendersi indipendente dall'orbita russa, quindi il piano geopolitico è fondamentalmente questo. Su questo oltretutto gli europei, americani, in generale gli occidentali non hanno praticamente aperto bocca sulla repressione per gli ottimi affari che fanno col Kazakistan, non solo il gas, petrolio, ma come ricordava qualche quotidiano più attento a queste cose oggi, per esempio l'Italia vende molti. Le armi che sparano sui rivoltosi in Kazakistan sono per lo più italiane. Potremmo anche già solo ricordare questo per capirci quali sono i rapporti tra l'Occidente e il regime autocratico del Kazakistan. Insomma, ci sono affari molto forti e anche rapporti importanti, soprattutto in un periodo in cui l'energia diventa sempre più un bene prezioso e viene venduta a costi molto alti.
Beh, se pensiamo alla presenza di Shell, ma anche di Eni sul territorio kazako in maniera continuativa da molti anni.
L'Olanda è la principale investitrice estera in Kazakistan, l'Italia è comunque nel novero delle prime 10.
Esattamente, quindi fa molto comodo tenere la bocca chiusa ed evitare un processo di destabilizzazione. E a proposito di destabilizzazione, secondo Alberto Negri, che oggi ha scritto un editoriale per Il Manifesto, questa destabilizzazione invece sarebbe, come dire, tra gli obiettivi guardati con interesse da parte degli Stati Uniti di Biden, i quali come dire, immaginano che una destabilizzazione dell'area ancora di influenza russa nel post-sovietismo possa, come dire, mettere in crisi dinamiche importanti come quelle, ad esempio, del trasporto delle merci cinesi attraverso come dire, l'impero russo, tra le pianure del Kazakistan, attraverso la Russia, visto considerato che la Cina, temendo di veder messa a rischio i propri commerci se utilizzava la via marittima, perché gli Stati Uniti sono in grado di metterla in difficoltà, ha puntato in maniera decisa, specialmente per quello che riguarda il commercio con l'Europa, al trasporto via terra, e qui luoghi come il Kazakistan e la Russia stessa sono essenzialmente cruciali. Tu come la vedi questa analisi di Negri?
Beh, che è un'analisi tutta concentrata sulle dinamiche geopolitiche, perde di vista la dinamica sociale centrale di cui parlavamo prima, perché sembra di nuovo che qualcuno si sia inventato la rivolta in Kazakistan, cosa non vera. In secondo luogo, che agli Stati Uniti possa far comodo ogni difficoltà della Russia e della Cina anche in queste aree è sicuramente vero, ma d'altra parte questo fa parte del gioco tra potenze. Più in specifico, io, se dovessi avere un'impressione, se fossi Biden in questo momento, sarei tutto sommato da un lato contento che i russi abbiano delle difficoltà serie in una scacchiere differente da quello ucraino, su cui se ne è concentrata l'attenzione soprattutto europea e occidentale in generale negli ultimi mesi, in primo luogo, perché chiaramente il fatto di dover intervenire in Kazakistan apre due fronti sostanzialmente alla Russia, il che ovviamente la mette in difficoltà. Come è noto, la peggior cosa che su un piano militare possa capitare a chiunque è quello di trovarsi a gestire due fronti differenti e lontani migliaia e migliaia di chilometri nello stesso momento, e questo è evidente. Dall'altra, considerando come sono esplosi i prezzi delle materie prime energetiche in questo momento, l'ipotesi di un Kazakistan che salti in aria e che di fatto non possa più rifornire per un periodo di tempo indeterminato il resto del mondo con la propria energia è vista con terrore anche a Washington, quanto lo è vista in Europa, perché comunque questo vorrebbe dire un ulteriore aumento del prezzo delle materie prime energetiche, e in un momento in cui tutti i governi hanno puntato sulla ripresa industriale post-Covid, post-pandemia, tra l'altro post un par di balle, ma è un altro discorso ancora, comunque sulla ripresa di cui ci parlano in continuazione, una mazzata di questo genere sarebbe devastante. Io personalmente non credo che gli Stati Uniti abbiano preciso interesse al sabotaggio della produzione gas petrolifera kazaka, anzi in questo momento tutt'altro, anche se chiaramente avrebbero dei vantaggi dalle difficoltà della Russia sul piano militare e della Cina sul piano economico. In realtà l'insieme, bisogna sempre tener conto che se usciamo da un modello complottista di visione del mondo, quindi che c'è qualcuno che ogni volta decide cosa succede in qualche parte del mondo, e vediamo la complessità dei processi che si danno, da quelli politici a quelli geopolitici a quelli che ci interessano di più, quelli sociali, c'è un intersecarsi di situazioni per cui io sono fondamentalmente convinto, e non è casuale che gli Stati Uniti non stiano minacciando nessuna sanzione alla Russia per aver portato le truppe dell'alleanza euroasiatica all'interno del Kazakistan non vedano per niente in positivo la destabilizzazione del Kazakistan. In realtà io credo che quella sia una visione da guerra fredda che nella complessità del mondo odierno non funziona poi così tanto bene. Ricordiamoci che sicuramente Cina e Stati Uniti sono contendenti. Sì, certo, gli Stati Uniti hanno l'interesse a sabotare completamente il commercio internazionale della Cina? No, perché ne dipendono in modo molto forte, così come ricordiamo la quantità di miliardi di euro investiti dalla Cina nel debito pubblico americano. Voglio dire, è una situazione di estrema complessità. Le letture da guerra fredda funzionavano bene nella guerra fredda anche perché fondamentalmente i rapporti economici tra i due blocchi erano ridotti al minimo. Oggi, in una condizione in cui i rapporti industriali, commerciali, reciproci sono fortissimi, nonostante tutte le tensioni, il fatto di far saltare completamente un contendente o fargli saltare la possibilità di stare all'interno del commercio internazionale diventa un boomerang per la stessa potenza che lo promuova.
È una senza dubbio. Ma tornando invece, questo è chiaro, tornando invece alla questione sociale in quanto tale, adesso la vera domanda è: in questo momento il governo ha usato il pugno di ferro, ci sono stati migliaia di arresti, centinaia di morti, seguirà probabilmente un periodo di ulteriore violenza, processi e così via. Però il dato importante è capire che cosa accadrà di questo movimento sociale, un movimento sociale che comunque ha espresso una radicalità fortissima, una radicalità che non si è fatta fermare, questo vale la pena ricordarlo, dal fatto che nel giro di pochissimo il governo si era arreso e aveva ritirato tutti gli aumenti, ma nonostante questo loro sono andati avanti comunque, quindi con una volontà di rivolgimento complessiva. Certo, la repressione, lo sappiamo, paga chi l'attua, non ce la stiamo a raccontare, specie quando ci sono centinaia di morti e migliaia di arrestati, però potrebbe anche, come dire, indebolire ulteriormente un regime che è stato contestato in maniera così radicale. Cioè, io penso che sia comunque un elemento di debolezza per quello che riguarda l'oligarchia kazaka.
Ah, ma questo assolutamente sì. Io credo infatti che se sull'immediato assisteremo più che altro a un inasprimento della repressione e a incarcerazioni, si parla già di 3.000 incarcerati oltre a svariate decine di morti, adesso chiaramente sapremo la verità complessiva solo tra qualche settimana da questo punto di vista. Ciò nonostante, io sono convinto che il movimento di classe in Kazakistan, per quanto sarà probabilmente costretto ad inabissarsi a causa soprattutto di quella che di fatto è un'occupazione russa del Kazakistan, è destinato a rimanere un protagonista della scena kazaka, anche perché, ripeto, non solo la radicalità ma anche la diffusività di questo movimento, la sua capacità comunque di incidere sulle dinamiche di classe, qualsiasi regime dovrà tenerne conto nel corso dei prossimi anni. D'altra parte, io se dovessi fare una previsione vedrei una fortissima repressione sull'immediato, dopodiché dovranno il Tokayev o chi per lui dovrà capire come gestire una condizione che non potrà che essere diversa nel corso dei prossimi mesi e nel corso dei prossimi anni, anche perché tra l'altro le truppe russe ci sono adesso, perché Putin non può permettersi un Kazakistan in rivolta perenne o addirittura che salti completamente il regime. D'altra parte, una rivoluzione popolare vera e propria alle porte di casa, e questo da un lato è chiaro. D'altra parte è chiaro che questi interventi alla Russia costano moltissimo e tra l'altro non sono particolarmente, che ne dica la propaganda occidentale, ben graditi dalle parti del Cremlino, non solo per i costi ma anche per il fatto che chiaramente non riportano una splendida figura della Russia in giro per il mondo. Questo è qualcosa a cui in realtà le oligarchie russe tengono più di quanto non si dica. D'altra parte, se noi vediamo i recenti sviluppi in altre zone, pensiamo alla Bielorussia, d'altra parte è assolutamente evidente che se Lukashenko nell'immediato è riuscito a portare completamente dalla sua l'oligarchia russa e quindi a farsi sostenere nei confronti di un regime di opposizione che, su cui all'inizio non c'era un assoluto veto da parte di Mosca, che anzi tutto sommato ritiene Lukashenko un alleato scomodo, chiaramente le mosse successive, compresa la crisi dei migranti con l'Unione Europea, sono state accolte in malissimo modo dalle parti del Cremlino, che chiaramente tutta bisogna in questo momento purché di avere un blocco compatto tra paesi dell'est e paesi dell'ovest dell'Europa e tutti insieme con gli Stati Uniti. Anzi, come ben sappiamo, la Russia ha sempre giocato sulle divisioni tra un est fortemente filoamericano, fortemente antirusso, e un ovest molto più aperto a rapporti anche commerciali, ma non solo, con la Russia stessa. Quindi dalle parti del Cremlino sono perfettamente convinti che un appiattirsi sulle mosse dei propri alleati periferici non sia esattamente la migliore delle strategie. Credo che i russi non restasse molto altro da fare in questa situazione qui, ma non credo abbiano intenzione, soprattutto di fronte a un potere che non è forte, perché se ha bisogno delle truppe russe per stare in piedi non è forte, non abbiano nessuna convenienza a rafforzarlo senza ottenere in cambio un mutamento della situazione che renda meno esplosiva la situazione del Kazakistan.
Probabilmente sì, staremo a vedere. D'altra parte, alcuni osservatori hanno descritto l'intervento russo come dire in punta di piedi, che insomma è un po' risibile parlare di punta di piedi rispetto a un intervento armato, ma certamente meno aggressivo di quanto ci sarebbe potuto aspettare in altre occasioni. È evidente che hanno fatto il minimo sindacale. Per carità, repressione durissima e feroce, ma si tratta anche di capire il contesto. Nel contempo continueremo a cercare di seguire in qualche modo le vicende kazake. Tra l'altro, per chi legge il russo, c'è un sito, il sito di anarcosindacalisti russi, che si chiama Kras, che è molto ben aggiornato per quello che riguarda le lotte in Kazakistan, e quindi noi, come dire, stiamo cercando di fare un po' di traduzione, stiamo cercando di capirne di più. Magari in una delle prossime occasioni cercheremo di fornire altri elementi, ma certamente si tratta di seguire, di continuare a seguire questo movimento sociale, che è stato decisamente importante e radicale, e non a caso siamo arrivati alla repressione armata. Io ti ringrazio moltissimo, abbiamo sforato un pochino il nostro orario, ma per fortuna, anzi per sfortuna della radio, dopo di noi non c'è nessuno, quindi abbiamo un po', ci siamo tirati un po' lunghi. Io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Alla prossima, ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Ciao.